Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Alberto Andreani. Auto sulla folla a Modena, 8 i feriti, 4 dei quali in gravi condizioni. Ancora sconosciuti i motivi del gesto di un 31enne magrebino cresciuto in Italia. L'uomo è stato fermato dai passanti. Guy Parmelin contro Bruxelles. Il presidente della Confederazione critica duramente l'Unione Europea per la decisione di alzare dal 1 luglio i dazi sull'importazione di acciaio. Per la Svizzera si prospetta un'aliquota del 50%. Violazioni dell'integrità personale nel reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. Sulla base di un rapporto esterno, l'ente ospedaliero ticinese ha adottato sanzioni nei confronti di 3 medici. E per lo sport, seconda vittoria consecutiva per la Svizzera ai mondiali di hockey. Dopo gli Stati Uniti, battuta anche la Lettonia con il risultato di 4-2. In apertura dunque l'investimento di pedoni nel centro di Modena. È avvenuto nel tardo pomeriggio quando un'automobile lanciata a elevata velocità ha travolto diversi passanti nella città emiliana. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravissimi, escluso per il momento il movente terroristico. Gli ultimi aggiornamenti col nostro collaboratore Alessandro Braga.
Puntava al marciapiede, andava almeno a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare. Sono le prime parole dei testimoni di quanto accaduto a Modena, in pieno centro. Un'automobile lanciata a folle velocità che travolge una decina di passanti, per poi schiantarsi contro una vetrina. Il conducente scende e inizia a scappare. Ha in mano un coltello che usa contro chi ha provato a fermarlo. Avrebbe anche ferito uno dei suoi inseguitori, in modo non grave. Alla fine l'uomo è stato immobilizzato dalle forze di polizia e arrestato. I feriti sono 8, di cui 4 gravissimi e ricoverati ora in diversi ospedali della zona. Il più grave è una donna, avrebbe perso l'uso di entrambe le gambe dopo che l'automobile gliela schiacciate. L'automobilista si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni. È un italiano di seconda generazione, di origini marocchine, nato in provincia di Bergamo ma residente nel Modenese, senza precedenti penali. Secondo le prime informazioni, ha laureato in economia e sta cercando lavoro. Al momento, dopo le perquisizioni nel suo appartamento, non risulterebbe nessun segno di radicalizzazione religiosa o legami con formazioni avversive. Piuttosto, l'uomo era in cura per evidenti segnali di instabilità mentale. C'è ancora da capire se ci sia stato qualche episodio che possa aver scatenato il suo gesto omicida.
Italia turbata anche dalla morte di 5 sub giovedì alle Maldive. Il bilancio si è nel frattempo aggravato col decesso di uno dei soccorritori. Si tratta di un sommozzatore militare maldiviano che ha perso la vita mentre cercava i 4 corpi che mancano ancora all'appello. Solo uno è stato ritrovato in una zona di grotte marine a oltre 50 metri di profondità. In redazione Veronica Alippi.
Il sergente dell'esercito maldiviano è stato trovato in gravi condizioni dopo essere riemerso e poi è morto in ospedale. Si ipotizza una risalita troppo rapida o un problema durante la procedura di decompressione. Va ricordato infatti che quando ci si immerge in profondità bisogna risalire lentamente e fare delle pause a diverse quote per evitare embolie. Le operazioni di ricerca continuano, condotte dall'esercito maldiviano, però per il momento non hanno portato a risultati. I corpi dei 4 sub italiani, tutti molto esperti, ancora dispersi, non sono stati recuperati. Siamo fermi a un solo cadavere riportato a terra, è quello del capobarca, anche lui appassionato sub istruttore, che è stato ritrovato con la bombola scarica, completamente vuota. L'ipotesi è che il gruppo sia quindi rimasto bloccato nelle grotte e abbia finito l'ossigeno. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta. L'aspetto più problematico è quello della profondità della spedizione. Normali immersioni per turisti, per legge, alle Maldive possono raggiungere al massimo i 30 metri. La serie di grotte dell'atollo di Vavu si apre invece a circa 45 metri per poi inabissarsi ulteriormente. Interessante a questo proposito la testimonianza di uno dei più noti sub maldiviani, testimonianza raccolta dall'agenzia ANSA, in cui dice che quello è un ambiente estremo, molto insidioso, anche per sommozzatori super esperti. Shafraz Naim, questo è il suo nome, è sceso molte volte in quelle grotte, ma sempre con la giusta miscela di gas e con l'attrezzatura adeguata, perché sapeva di affrontare grossi rischi. Resta da capire se giovedì c'erano tutti i requisiti per un'immersione così impegnativa.
Ore cruciali sul fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump è infatti tornato a minacciare Teheran se non troverà un accordo con Washington. Il capo della Casa Bianca pare determinato a riprendere con vigore gli attacchi contro l'Iran e si parla di una decisione definitiva che verrà presa dallo stesso Donald Trump entro domenica sera. La TV di Stato iraniana annuncia intanto che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui coi guardiani della rivoluzione per stabilire alcune rotte di transito sicure attraverso lo stretto di Hormuz. La notizia non ha però trovato conferma tra le cancellerie europee. Per l'attualità svizzera in primo piano i rapporti tra Berna e Bruxelles, questo perché il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha usato parole dure nei confronti dell'Unione e in particolare per i nuovi dazi sull'acciaio che andranno a colpire pesantemente l'industria elvetica. Parmelin giudica anche poco propizie le discussioni sulle indennità di disoccupazione da pagare ai lavoratori frontalieri, temi scomodi che l'esponente UDC non si aspettava in questa fase del dibattito sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Ce ne parla Alan Crameri.
Capita raramente in Svizzera che un membro del governo usi toni così duri.
Was ich bis jetzt gelesen habe, ist nicht akzeptabel für die Schweiz. So muss man jetzt Lösungen finden.
È inaccettabile quanto letto finora. Guy Parmelin parla a Radio SRF dei dazi europei sull'industria dell'acciaio. Bruxelles vuole così tutelarsi dalla concorrenza cinese, ma come effetto collaterale colpisce anche la Svizzera e al momento non sembra disposta a concedere eccezioni a Berna. Ma l'acciaio non è l'unico tema che sta irritando Parmelin sull'asse Berna-Bruxelles. C'è anche la volontà dei paesi europei di far pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri prevalentemente dai paesi in cui hanno lavorato e non più da quelli di residenza. La Svizzera non sarebbe obbligata a riprendere automaticamente il principio, ci vorrebbe però una decisione del cosiddetto comitato misto, dopo una discussione potenzialmente accesa, visto che per le casse dell'assicurazione disoccupazione della Confederazione si stimano uscite supplementari da 600 a 900 milioni di franchi l'anno. Parmelin è sorpreso in particolare che questi dossier siano diventati d'attualità ora. Svela che con l'Unione Europea era stato concordato un periodo senza nuovi elementi di insicurezza per non intralciare il dibattito sui bilaterali 3, che è in Parlamento, fino a un eventuale referendum. Invece ora eccone due in poco tempo. E ciò certo non aiuta, conclude Parmelin. Non aiuta il Consiglio federale. Ciò che Parmelin invece non dice è che questi sviluppi possono invece aiutare sì il suo partito, l'UDC, in prima fila nel combattere l'aggiornamento e lo sviluppo degli accordi bilaterali sulla base del negoziato degli ultimi anni.
L'attualità regionale col rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano che conferma violazioni dell'integrità personale all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero ticinese sentito da John Orbiani conferma di aver preso provvedimenti.
Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'EOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto.
Martinetti, che per tutelare la privacy delle persone coinvolte ci ha detto di non poterci fornire dettagli sul tipo di sanzioni inflitte ai collaboratori. Ma cosa ha imparato l'EOC da questo caso? Cambierà qualcosa?
Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
Sta per volgere al termine a Vienna l'edizione 2026 dello Eurovision Song Contest, la 70ª. In questi minuti vengono comunicati i risultati dai portavoce di ogni paese, che sono 35. La Svizzera, lo ricordiamo, è stata eliminata già nella seconda semifinale giovedì. Nulla da fare per Veronica Fusaro. Tra i favoriti spiccano invece la Grecia, la Finlandia, la Danimarca e l'Australia. La diretta TV prosegue su RSI La 1. Siamo alla pagina sportiva ed è Omar Gargantini a dirci tutto.
Sì, partiamo ovviamente dall'hockey e dai mondiali, con la Svizzera che a Zurigo ha bissato la vittoria dell'esordio, superando per 4-2 anche la Lettonia, successo maturato alla distanza con le reti di Timo Meier, di Riat in superiore numerica, di Kukan e poi nuovamente di Riat, autore quindi di una doppietta. Sentiamo le considerazioni di Calvin Türkauf.
Sicuramente l'abbiamo fatto nostra vita più difficile che dobbiamo farlo. Abbiamo fatto un paio di errori sulle linee, specialmente linea blu offensivo, non avevamo messo il disco basso e su quello loro hanno avuto le sue occasioni, però abbiamo fatto una buona partita comunque, abbiamo sì fatto un po' di fatica a segnare all'inizio, però dopo siamo riusciti a segnare e vincere la partita.
Sempre per il gruppo A, l'Austria ha battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria. In classifica Svizzera e Finlandia guidano in testa con 6 punti, Svizzera che tornerà in pista lunedì sera nel derby contro la Germania. Nell'altro girone invece, quello di Friburgo, c'è stata una sorpresa piuttosto importante: la Slovenia all'overtime ha superato 3-2 la Cecchia, Slovacchia si è imposta di misura 2-1 sulla Norvegia, netto invece il successo 6-0 del Canada contro l'Italia. Passiamo al calcio, perché si è chiuso il torneo contro la retrocessione in Super League, questi gli ultimi risultati, tutti influenti, risultati che hanno fatto registrare solo vittorie in trasferta: del Grasshopper 3-1 Losanna, del Lucerna 3-0 a Winterthur, del Servette 2-0 a Zurigo. Ricordiamo, il Grasshopper spareggerà con la Rau, il Winterthur retrocede in Challenge League. Intanto l'Union Berlino, che ha chiuso all'11° posto la Bundesliga, ha rotto gli indugi ed ha formalmente annunciato che il candidato ideale per la prossima stagione è Mauro Lustrinalli nella ruolo di allenatore, il tecnico che ha appena condotto il Thun al primo titolo della storia e che a Thun ha peraltro ancora un contratto. Vedremo insomma cosa deciderà il ticinese, ma la trattativa viene definita da Sky e Kicker in fase avanzata. Secondo successo alla Giro d'Italia, siamo passati al ciclismo per Jonathan Narváez, il 29enne ecuadoriano, già trionfatore della quarta tappa, ha tagliato il traguardo di fermo in solitaria. Il gruppo dei migliori ha chiuso a quasi 2 minuti di ritardo. In classifica generale nessun cambiamento di rilievo, maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Afonso Eulaglio, che precede Jonas Vingegaard, il grande favorito per il successo finale, staccato di 3 minuti e 15. Alex Marquez da parte sua ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale delle MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta e l'italiano Fabio Di Gianantonio. Nella basket, gara 1 della finale per il titolo maschile ha visto l'Olympique Friburgo imporsi in extremis 90-89 contro Ginevra, serie al meglio delle 5 partite. Nel tennis infine, battendo in 3-7 l'americana Goff, Elina Svitolina ha conquistato gli internazionali d'Italia a Roma, parziali 6-4, 6-7, 6-2.
Prima dei saluti, le previsioni di Meteo Svizzera per oggi, domenica 17 maggio. Atteso tempo abbastanza soleggiato sull'insieme del paese, con sviluppo di cumuli durante il pomeriggio in montagna. Lungo il versante nordalpino anche qualche rovescio sparso. Le temperature massime saranno comprese fra i 17 gradi a nord e i 20 a sud delle Alpi. E con la meteo termina questa edizione. A tutti grazie e ancora una buona domenica.